Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
In via Gorohovaya, in una di quelle grandi case la cui popolazione sarebbe sufficiente per un intero capoluogo di distretto, era a letto un mattino, nel suo appartamento, Ilya Ilyich Oblomov. Costui era un uomo sui 32-33 anni, di media statura, di piacevole aspetto, con degli occhi grigio scuri e l'assenza di qualsivoglia idea precisa, di qualsivoglia capacità di concentrazione nei tratti del viso. Il pensiero vagava come un libero uccello sopra quel viso, svolazzava sugli occhi, si posava sulle labbra semiaperte, si nascondeva nelle pieghe della fronte e poi spariva del tutto. E allora il viso brillava di un uguale candore di spensieratezza. Dal viso la spensieratezza si trasferiva agli atteggiamenti del corpo e perfino alle pieghe della vestaglia. A volte il suo sguardo era offuscato da un'espressione come di stanchezza o di noia, ma né la stanchezza né la noia potevano cacciare nemmeno per un attimo dal viso la morbidezza che vi regnava e che era il tratto principale non del solo viso, ma di tutta l'anima. E l'anima brillava in un modo così aperto e chiaro negli occhi, nel sorriso, in ogni movimento della testa, delle mani. E un osservatore superficiale, un uomo freddo che avesse guardato di sfuggito Oblomov, avrebbe detto: deve essere un bonaccione, un sempliciotto. Un uomo più profondo e simpatico, dopo averlo guardato a lungo in viso, si sarebbe allontanato impegnato in piacevoli riflessioni, sorridente. I suoi movimenti, perfino quando era agitato, erano dominati anch'essi dalla morbidezza e da una pirizia non priva, a suo modo, di grazia. Se una nube di inquietudine proveniente dall'anima gli compariva sul viso, lo sguardo si adombrava, si vedevano sulla fronte le rughe. Cominciava il gioco dei dubbi, della malinconia, della paura, ma raramente questa inquietudine si coagulava nella forma di un'idea precisa. Ancor più raramente si trasformava in un proposito. L'inquietudine tutta intera si risolveva in un sospiro e finiva nell'apatia o nel sonno. Come si intonava l'abito che Oblomov portava quando era in casa, ai tratti tranquilli del suo viso e del suo corpo molle. Indossava una vestaglia di tessuto persiano, una vera vestaglia orientale, senza il minimo accenno all'Europa, senza nappe, senza velluti, senza vita, molto comoda, tanto che anche uno come Oblomov ci stava dentro due volte. La vestaglia aveva agli occhi di Oblomov un mucchio di qualità inestimabili. Era morbida, elastica, il corpo non ne sentiva il peso, ubbidiva come un docile servo al minimo movimento del corpo. Stare sdraiato per Ilya Ilyich non era né una necessità, come per un malato o per una persona che voglia dormire, né un caso come per chi sia stanco, né per un piacere come per un fannullone. Era la sua condizione normale. Quando era in casa, ed era quasi sempre in casa, stava sdraiato tutto il tempo, e tutto il tempo nella stessa stanza dove l'abbiamo trovato. Stanza che gli serviva da camera da letto, da studio e da salotto. Aveva altre tre stanze, ma ci si affacciava raramente, al mattino magari, ma non tutti i giorni, quando il suo servo spazzava lo studio, cosa che non succedeva tutti i giorni. In queste stanze i mobili erano coperti di fodere, le tende abbassate. La stanza nella quale Ilya Ilyich stava sdraiato, a prima vista sembrava magnificamente arredata. Ma l'occhio allenato di un uomo di buon gusto, con un rapido sguardo su tutto quel che c'era, avrebbe letto, lì, solo il desiderio di osservare il decorum imposto dalle convenienze, pur di liberarsene in qualche modo. Proprio il padrone di casa, c'è da dire, guardava l'arredamento del suo studio in modo così indifferente e distratto che sembrava chiedesse con gli occhi: chi è che ha portato qui e ha messo così tutta questa roba? A causa di questa indifferenza nella considerazione di Oblomov di quel che era suo, e forse a causa di un'ancora maggiore indifferenza nei confronti di quegli stessi oggetti del suo servo Zakhar, l'aspetto dello studio, se si fosse esaminato il tutto con più attenzione, avrebbe colpito per l'abbandono e la trascuratezza imperanti. Sulle pareti, vicino ai quadri, erano disposte come festoni ragnatele coperte di polvere. Gli specchi, anziché riflettere gli oggetti, avrebbero potuto servire piuttosto da tavolette per annotare sopra la polvere le cose da non dimenticare. I tappeti erano pieni di macchie. Sul divano giaceva un asciugamano dimenticato. Era raro il mattino in cui sul tavolo non ci fossero il piatto della cena del giorno prima, non sparecchiato, con la saliera e con un ossicino spolpato e anche briciole di pane dovunque. Se non fosse stato per questo piatto e per la pipa appena fumata appoggiata sul letto o per il padrone stesso coricatoci sopra, si sarebbe potuto pensare che lì non vivesse nessuno. Tanto tutto era coperto di polvere, sbiadito e privo in generale di tracce evidenti della presenza dell'uomo. Ilya Ilyich si era svegliato, contrariamente al solito, molto presto, intorno alle 8. Era molto preoccupato per qualche cosa. Sul suo viso si alternavano una specie di paura, una specie di ansia e di stizza. Era evidente che era tormentato da una lotta interiore e che la mente non era ancora intervenuta in aiuto. Il fatto era che Oblomov aveva ricevuto il giorno prima dal villaggio, dal suo starosta, una lettera dal contenuto spiacevole. Si sa quali sono le cose spiacevoli delle quali può scrivere uno starosta: cattivo raccolto, tasse arretrate, diminuzione delle entrate e cose del genere. Anche l'anno precedente, anche 2 anni prima, lo starosta aveva scritto al suo signore delle lettere uguali identiche. Tuttavia, quest'ultima lettera l'aveva colpito con la forza di una brutta sorpresa. Era forse una cosa da poco? Bisognava mettersi a pensare a come prendere qualche provvedimento. Del resto, bisogna riconoscere la legittimità delle preoccupazioni di Oblomov riguardo ai propri affari. Fin dalla prima lettera spiacevole dello starosta, ricevuta qualche anno prima, egli aveva cominciato a progettare nella mente un piano di cambiamenti e miglioramenti nell'ordine dell'amministrazione della sua proprietà. Con questo piano si prevedeva l'introduzione di varie misure economiche, poliziesche e di altro tipo. Ma il piano era ancora lontano dall'essere finito e le lettere spiacevoli dello starosta si ripetevano ogni anno. Lo spingevano all'azione e di conseguenza ne disturbavano la pace. Oblomov si rendeva conto che prima di perfezionare il piano era indispensabile prendere una drastica decisione. Appena sveglia si era proposto di alzarsi, di lavarsi e, dopo aver bevuto il tè, di mettersi a pensare per benino, di trovare una soluzione, di mettersi a scrivere e, in generale, occuparsi di questo affare come si deve. Era a letto ormai da mezz'ora, tormentato da questi propositi, ma poi aveva riflettuto che avrebbe fatto in tempo a fare tutto dopo il tè e che il tè lo poteva bere come al solito a letto e oltretutto nessuno gli impediva di pensare anche da coricato. Così fece. Dopo il tè si sollevò dalla sua posizione e poco mancò che si alzasse. Guardando le pantofole, cominciò perfino a muovere verso di loro una gamba, ma poi la ritrasse subito. Suonarono le 9:30. Ilja Ilic trasalì. «Ma cosa sto facendo?» disse ad alta voce con stizza. «Ci vuole coscienza. È ora di mettersi a lavorare. Un po' di volontà, forza!» «Zakhar!» gridò. Nella stanza divisa dallo studio di Ilja Ilic soltanto da un piccolo corridoio, si sentì all'inizio come il ringhio di un cane alla catena, poi il rumore di due gambe che saltavano a terra chissà da dove. Era Zakhar che saltava giù dalla stufa sulla quale di solito passava il tempo immerso nel dormiveglia. Nella stanza entrò un uomo anziano, con una finanziera grigia, con una scucitura sotto un'ascella dalla quale sporgeva un lembo di camicia, un panciotto grigio anche quello con dei bottoni d'ottone, il cranio nudo come un ginocchio e delle basette immense, lunghe e folte, biondo chiare con dei fili grigi, ognuna delle quali valeva per 3 barbe. Zakhar non solo non si sforzava di cambiare l'aspetto che gli era stato dato da Dio, ma nemmeno il vestito che indossava in campagna. Il casato degli Oblomov era stato un tempo ricco e famoso nei dintorni, ma poi, Dio sa perché, era impallidito, si era immiserito e alla fine si era perso tra i casati dei nuovi nobili. Solo i servi canuti conservavano e si tramandavano l'un l'altro il veridico ricordo del passato e l'avevano caro come una cosa sacra. Ecco perché Zakhar amava così tanto la sua finanziera grigia. Forse anche le sue basette le aveva care perché aveva visto nella sua infanzia molti vecchi servi con questi antichi ornamenti aristocratici. Ilja Ilic, immerso nelle sue meditazioni, a lungo non notò Zakhar. Zakhar stava in piedi davanti a lui in silenzio. Alla fine diede un colpo di tosse. «Cosa vuoi?» chiese Ilja Ilic. «Non ha chiamato, forse?» «Ho chiamato? E perché ho chiamato?» «Non mi ricordo», rispose stirandosi. «Vai pure, che intanto mi viene in mente». Zakhar se ne andò e Ilja Ilic continuò a stare a letto e a pensare alla lettera maledetta. Passò più o meno un quarto d'ora. «Beh, basta stare a letto», disse Ilja Ilic. «Bisogna alzarsi. Però aspetta che leggo un'altra volta per bene la lettera dello starosta e dopo mi alzo». «Zakhar!» Ancora lo stesso salto e lo stesso ringhio, più forte. Zakhar entrò, ma Oblomov era ancora immerso nelle proprie meditazioni. Zakhar stette in piedi un paio di minuti, affatto benevolo, guardando il padrone un po' di traverso e alla fine si diresse verso la porta. «Dove vai?» chiese ad un tratto Oblomov. «Lei non dice niente, cosa sto in piedi, gratis?» Si mise a rantolare Zakhar per via che la voce l'aveva persa, diceva, a una partita di caccia coi cani dove era andato col vecchio padrone e dove sembrava gli avesse soffiato in gola un forte vento. Era mezzo voltato al centro della stanza e guardava Oblomov sempre di traverso. «Ti si sono forse seccate le gambe che non puoi stare in piedi? Vedi che sono impegnato. Aspetti. Non sei stato sdraiato abbastanza? Cercami la lettera che ho ricevuto ieri dallo starosta. Dove l'hai cacciata?» «Che lettera? Non ho visto nessuna lettera», disse Zakhar. «Ma se l'hai presa tu dal postino tutta sporca era. Come faccio a sapere dove l'ha messa?» disse Zakhar, mettendosi a battere con la mano su delle carte e su degli altri oggetti che stavano sul tavolo. non sai mai niente. Là, nel canestrino, prova a guardare. O è andata a finire dietro al divano. Insomma, lo schienale del divano non è stato ancora aggiustato. Cosa ti costa far venire il falegname ad aggiustarlo? L'hai rotto tu, non pensi mai a niente. Non l'ho rotto io, rispose Sacar. Si è rotto da solo. Non è che doveva durare un secolo. Bisognava che prima o poi si rompesse. Ilja Ilic non considerò necessario dimostrare il contrario. Hai trovato qualcosa? Domandò soltanto. Ecco delle lettere. Non sono quelle. Beh, allora non ce ne sono più, disse Zakhar. Beh, va bene, vai, disse Ilja Ilic con impazienza. Mi alzo, la trovo da solo. Zakhar tornò nella sua stanza, ma si era solo appoggiato con le mani alla stufa per saltarci sopra che si sentì di nuovo un grido frettoloso. Zakhar! Zakhar! Dio me mamma, ringhiò Zakhar, dirigendosi di nuovo verso lo studio. Cosa ho fatto di male? Se morissi presto, almeno. Cosa le serve? Disse appoggiandosi con una mano alla porta e guardando Oblomov in modo malevole, così di traverso che riusciva a vederlo solo con mezzo occhio, mentre il padrone vedeva solo un'immensa basetta dalla quale sembrava che stessero per volar via due o tre uccelli. «Il fazzoletto, presto! Potevi pensarci da solo, non ti accorgi di niente!» notò severamente Ilja Ilic. Zakhar non manifestò nessun particolare malcontento o stupore per l'ordine e per il rimprovero del padrone, trovando, probabilmente, che sia l'uno che l'altro fossero perfettamente naturali da parte sua. «E chi lo sa dov'è il fazzoletto?» ringhiò, mettendosi a girare per la camera e a tastare ogni sedia, benché anche così si vedesse benissimo che sulle sedie non c'era niente. «Perde tutto», notò aprendo la porta del salotto per guardare se il fazzoletto non fosse là. «Dove vai? Cerca qui. Sono 3 giorni che non vado di là. Fa presto, dai», disse Ilja Ilic. «Dov'è il fazzoletto? Dov'è il fazzoletto?» diceva Zakhar, allargando le braccia e facendo girare lo sguardo in tutti i cantoni. «Ma eccolo lì!» si mise a rantolare d'un tratto con stizza. «Sotto di lei! Spunta fuori un angolo! Ci è sdraiato sopra e chiede il fazzoletto!» E senza aspettare risposta, Zakhar stava per andarsene. Oblomov si sentì un po' imbarazzato per la gaffe che aveva commesso. Trovò presto un modo di dar la colpa a Zakhar. «Che razza di pulizia che fai! E polvere, e sporco, Dio mio! Lì, lì, guarda negli angoli, non fai niente!» «E adesso salta fuori che non faccio niente», cominciò a dire Zakhar con tono offeso. «Faccio quel che posso, non mi risparmio. Spolvero e scopo quasi tutti i giorni», indicò il centro della stanza e il tavolo sul quale Oblomov aveva pranzato. «Ecco, ecco», disse, «tutto scopato, riordinato, come un matrimonio. Cos'altro vuole?» «E questo cos'è?» lo interruppe Ilja Ilic indicando la parete e il soffitto. «E questo? E questo?» e indicava l'asciugamano buttato lì dal giorno prima e il piatto dimenticato con le briciole di pane. «Beh, questo magari lo porto via», disse Zakhar, accondiscendente, afferrando il piatto. «Solo quello? E la polvere sulle pareti? E le ragnatele?» disse Oblomov, indicando le pareti. «Spolverare, spolvero prima della settimana santa. E pulisco le immagini e tolgo le ragnatele e i libri, i quadri, non li spolveri, i libri e i quadri sotto Natale, con Anicia ripassiamo tutti gli scaffali. Ma adesso quand'è che ti metti a pulire? Lei è sempre in casa. Io delle volte vado a teatro o a far visite, voi invece, sì, adesso faccio le pulizie di notte». Oblomov lo guardò con aria di rimprovero, scosse la testa e sospirò mentre Zakhar guardava indifferente una finestra e sospirò anche lui. Il padrone, si vede, pensava: «Beh, fratello, tu sei ancora più Oblomov di me». Mentre Zakhar, c'è il caso che pensasse perfino: «Balle, tu sei solo bravo a dire parole sagge, a rimproverare, ma di polvere e di ragnatele non te ne intendi». «Lo capisci o no?» disse Ilya Ilyich, «che dalla polvere vengono le tarme. Io delle volte vedo perfino delle cimici sulle pareti». «No, da me ci sono anche le pulci», ribatté indifferente Zakhar. «Ed è forse un bene questo? È una porcheria!» Zakhar sorrise con tutto il viso, tanto che il sorriso abbracciò perfino le sopracciglia e le basette, che a causa sua si allargarono dalle parti. E per tutto il viso, fino sulla fronte, si diffuse una macchia rossa. «Che colpa ne ho io che esistono le cimici al mondo?» disse con ingenuo stupore. «Le ho forse inventate io?» «Vengono dalla sporcizia», lo interruppe Oblomov. «Perché menti sempre?» «Non ho inventato neanche la sporcizia. Da te là ci corrono topi. Di notte si sente. Non ho inventato io neanche i topi. Di quelle creature, topi, gatti, cimici, ce n'è un sacco dappertutto. Com'è che gli altri in casa non hanno né tarme né cimici?» Sul viso di Zakhar si manifestò l'incredulità, o meglio, la quieta convinzione che una cosa del genere non potesse essere vera. «Nella mia stanza c'è poi di tutto», disse Caparbio. «Non puoi mica correre dietro a tutte le cimici, andarle a tirar fuori dalle fessure». Ma tra sé sembrava pensasse: «Sì, e come si fa a dormire senza cimici? Tu scopi, tiri via l'immondizia dagli angoli e non ci sarà più niente», gli insegnava Oblomov. «La tiri via e domani ce la trovi ancora», disse Zakhar. «Non ce la trovi», ribatté il padrone. «Non è possibile». «Ce la trovi, lo so», ripeté il servo. «Beh, se ce la trovi, la tiri via ancora. E come si fa?» «Tutti i giorni a ripassare tutti gli angoli», chiese Zakhar. «E che vita è? Meglio sarebbe render l'anima a Dio». «E perché dagli altri c'è pulito?» obiettò Oblomov. «Guarda di fronte, dall'accordatore. È un piacere guardare. E han solo una ragazza, ma son tedeschi. Non fa spazzatura», obiettò Zakhar. «Ma la guardi la vita che fanno. Tutta la famiglia per un'intera settimana rosicchiano lo stesso osso. La finanziera passa dalle spalle del padre a quella del figlio e da quella del figlio ancora a quella del padre. La moglie e le figlie, i vestitini, ce li hanno corti così. Camminano con le gambe piegate, come le oche. Che spazzatura ci può essere lì?» Zakhar sputava perfino tra i denti, ragionando di quel modo di vivere da taccagni. «Non c'è da parlare», obiettò Ilya Ilyich. «È meglio che pulisci». «Ci sono delle volte che pulirei, ma lei non mi lascia pulire», disse Zakhar. «Ci siamo. Sono sempre io, vero, che do fastidio. Certo che è lei. È sempre in casa. Come faccio a mettermi a pulire se c'è lei? Vada via per un giorno e dopo pulisco». «Ci mancherebbe solo questo, andar via. È meglio che te ne vai nella tua stanza». Zakhar se ne andò e Oblomov si immerse nelle sue meditazioni. Qualche minuto dopo suonò un'altra mezz'ora. «Cosa?» disse Oblomov quasi con orrore. «Presto sono le 11 e io non mi sono ancora alzato. Non mi sono neanche lavato. Zakhar! Zakhar!» «Ma cos'hai, Dio mio, Si sentì dall'anticamera e poi il salto conosciuto. «È pronto il bagno?» «È già un po' che è pronto», rispose Zakhar. «Perché non si alza? E perché non lo dici che è pronto? Mi sarei alzato da un bel po'. Vai avanti, ti vengo dietro. Ho da fare, devo scrivere. Zakhar uscì, ma un minuto più tardi tornava indietro con un quaderno unto e bisunto e dei pezzetti di carta. Ecco, se scrive allora, a proposito, si degni di verificare i conti. C'è da pagare. Che conti? Pagare cosa? Chiese malvolentieri Ilya Ilyich. Il macellaio, il fruttivendolo, la lavandaia, il panettiere, son da pagare tutti. Solo dei soldi si preoccupano, brontolò Ilya Ilyich. E tu perché non me li dai un po' alla volta? Ma tutti insieme, all'improvviso. Lei mi caccia sempre indietro. Domani, domani. Beh, anche adesso non ci si può pensare domani. No. Già così si lamentano molto. A credito non danno più niente. Siamo al primo del mese. Ah, disse Oblomov tristemente. Un'altra preoccupazione. Beh, cosa fai lì in piedi? Appoggia sul tavolo. Adesso mi alzo, mi lavo e li guardo, disse Ilya Ilyich. Ma il bagno è pronto? È pronto, disse Zakhar. Beh, arrivo. Cominciò gemendo a sollevarsi sul letto per alzarsi. Mi ero scordato di dirle, cominciò Zakhar, poco fa, quando lei ancora dormiva, l'amministratore ha mandato il portiere. Dice che bisogna assolutamente che traslochiamo. Han bisogno dell'appartamento. Beh, davvero? Se ne hanno bisogno, allora va bene, traslochiamo. Cosa insisti? È la terza volta che me lo dici. Insistono anche con me. Digli che traslochiamo. Dicono che è già un mese, dicono che avete promesso e ancora non traslocate. Noi, dicono, avvisiamo la polizia. «Avvisino», disse deciso Blomov. «Noi traslocheremo quando ci sarà un po' più caldo, fra 3 settimane». «Come fra 3 settimane?» «L'amministratore ha detto che tra 2 settimane vengono gli operai e buttano giù tutto. Traslocate, dice, domani o dopodomani. Penso nei loro affari. Andate, dicono. Abbiamo bisogno di ristrutturare l'appartamento». Da quello del dottore, da questo ne vogliono fare uno grande per il matrimonio del figlio e del padrone di casa. Oddio mio, disse Oblomov con stizza. Ci sono ancora degli asini che si sposano. Si girò sulla schiena. Se lei scrivesse al padrone di casa, signore, disse Zakhar, allora forse non la verrebbe a disturbare e farebbe cominciare a buttar giù quell'appartamento là. Dicendo queste parole, Zakhar indicò con la mano da una qualche parte a destra. «E va bene, appena mi alzo gli scrivo. Tu vai nella tua stanza, io intanto ci penso. Non sei capace di far niente», aggiunse. «Mi devo occupare anche di questa porcheria». Zakhar uscì e Oblomov si mise a pensare. Ma aveva difficoltà. Nello scegliere a cosa pensare, alla lettera allo starosta, al trasloco nel nuovo appartamento, alla verifica dei conti, si smarriva in una congestione di piccole preoccupazioni e intanto restava sdraiato, voltandosi ora su un fianco, ora sull'altro. Di tanto in tanto si sentivano solo delle brusche esclamazioni: «Ah, Dio mio! Che vita! Che destino!» Non si sa se sarebbe rimasto ancora a lungo in questa irresolutezza, se non fosse successo che in anticamera era suonato il campanello. «Beh, c'è qualcuno», disse Oblomov, avvolgendosi nella vestaglia. «E io non mi sono ancora alzato da letto. C'è da aver vergogna. Chi può essere così presto?» E, da sdraiato, guardò con curiosità alla porta.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carovolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.